credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Nono incontro. L'unzione. Presenta Monia Parente.
Un caro saluto a tutti voi, amici in ascolto, e benvenuto al biblista Don Fabio Rosini, che è con me in studio.
Bentrovati.
A te la parola, Don Fabio, e oggi ci parlerai, come abbiamo appena ascoltato dalla nostra sigla, dell'unzione, e quindi il protagonista è il simbolo dell'olio.
Sì, noi dobbiamo oggi affrontare quello che è proprio il materiale che viene impiegato nel sacramento. Di fatto, in tutti i sacramenti, più o meno esplicitamente compare una materia, come la teologia proprio di San Tommaso ci ha fatto cristallizzare, ci ha fatto vedere limpidamente, e non abbiamo l'acqua nel battesimo, il pane e il vino nella Eucaristia e via dicendo. Ecco, nella confermazione noi abbiamo l'olio. Innanzitutto bisogna capire che fondamentalmente uno degli aspetti essenziali dell'olio a riguardo della antropologia, dell'essere uomo, secondo la Bibbia, è un elemento di cui vengono enucleati degli aspetti collegati a un fatto: che l'olio permea le cose. L'acqua non entra nel corpo, uno la può bere, logicamente, ma resta comunque esterna. Invece l'olio unge, permea gli oggetti e permea il corpo, dando le sue caratteristiche. Diciamo così che è un simbolo, in realtà relativamente noi sappiamo che chimicamente l'olio poi entra, se non lo ingeriamo comunque resta, però è anche vero che dice, penetra con gli unguenti, con questo tipo di realtà. Allora praticamente, biblicamente, anche se sotto il punto di vista concreto forse è vero in parte ma non in maniera totale, biblicamente invece l'olio è questa realtà che entra e diventa una con la cosa che sta permeando, cioè si fonde. L'olio quindi rappresenta il simbolo di qualcosa che io ricevo e diventa me in maniera altra rispetto al cibo. Il cibo io lo ingerisco e lo assimilo. No, l'olio mi dà delle caratteristiche, tocca la mia pelle, quindi tocca il mio essere rispetto agli altri. Tocca il mio essere sotto punto di vista epidermico, ma non nel senso superficiale. E fa delle cose, mi dà delle caratteristiche che sono delle caratteristiche relazionali. È curioso questo fatto dell'olio. Infatti, noi diciamo che attraverso il battesimo noi abbiamo l'essere cristiani, attraverso la confermazione noi abbiamo l'agire da cristiani, il mostrarci agli altri, l'entrare nel mondo e lo stare nelle cose da cristiani, perché siamo stati unti, cioè permeati, cioè uniti a qualcosa che stiamo ricevendo, che riceviamo dall'esterno. È sempre inteso come olio profumato che porta con sé odore, buon odore, buona fragranza, per cui noi qui toccheremo più che il senso del tatto, perché uno viene unto, quindi viene toccato dall'olio, molto di più toccheremo il senso dell'olfatto, cioè il senso di ciò che noi emaniamo. Allora, in sintesi, l'olio permea e consente a chi è permeato dall'olio di emanare qualcosa, di essere qualcosa rispetto agli altri. L'unto, il Messia, è qualcuno che da Dio ha ricevuto un ministero rispetto agli altri, un modo di essere rispetto agli altri.
L'olio quindi permea la persona che viene unta, ma cosa dà esattamente?
Allora, torniamo a dei simboli essenziali. Allora, l'olio conferisce forza. Noi abbiamo questo simbolo sin dall'antichità. Ci sono unguenti che tonificano, che rendono più forti, più capaci di usare il nostro corpo. Non dobbiamo guardare al senso che è nell'olio prebattesimale o olio dei catecumeni dello scivolare, dell'essere inafferrabili. No, qui il senso è del tonificare, il senso di dare forza, rinforza, rinvigorisce. Collegato a questo, l'olio è anche cura, è anche salute. Noi abbiamo il caso proprio della malattia, per cui avremo l'apertura all'altro olio, il terzo olio, che è l'olio dell'unzione degli infermi, dove l'olio è unguento in quanto è capace di lenire la malattia, lenire il trauma. Ma invece qui è un po' prima, è nell'ambito della salute, è concetto derivato da questa fortificazione dell'unto, è uno splendore della sua condizione, è salutare, è salubre, è alimento della propria salute. Allora c'è forza, ma c'è anche salute. Ma è interessante che nel linguaggio biblico tutto questo diventa anche un linguaggio di gioia. L'olio è un olio di esultanza, dà allegria. Perché questo? Beh, noi in questo dobbiamo considerare che c'è il senso del profumo. Ora lo approfondiremo un pochino meglio, ma è il senso della festa. L'olio consente l'atmosfera della festa, portando il suo profumo. E logicamente collegato a tutto questo c'è un senso di bellezza. L'olio è un cosmetico, assolutamente fa brillare il suo volto, dice la scrittura, ma fondamentalmente di unguenti, di oli sono fatti molti dei cosmetici, molti degli strumenti per mostrare la propria peculiarità, il proprio splendore. Allora, che cosa vogliono dire tutte queste cose? Che in realtà, dando quest'olio, si riceve questo pacco dono, questa serie di cose. Vediamo un pochino innanzitutto questo senso della gioia. È un profumo che uno porta con sé. Avvicinarsi alla propria casa e sentirne il profumo, sentire una casa profumata, vuol dire avere una consolazione. Dobbiamo anche ricordare la funzione essenziale dell'olfatto. L'olfatto, che è molto importante anche per i sapori, perché il palato è collegato tantissimo appunto al naso, alla percezione degli odori, è fondamentalmente la nostra dotazione, perché noi riconosciamo il fragrante dal rancido, il vitale, il fresco dal putrefatto. È un senso che serve alla sopravvivenza. Noi lo abbiamo in atrofizzazione a motivo del fatto che noi sostituiamo l'olfatto con dei surrogati, con tante attrezzature, datazioni di scadenza o cose simili, per cui noi stiamo in realtà in atrofizzazione dell'olfatto. Ma un tempo, 50-100 anni fa, eravamo molto più bravi ad annusare, e gli animali per esempio ci mostrano a cosa serve l'olfatto: alla delimitazione del territorio, a riconoscere la preda, a riconoscere il predatore e via dicendo. Allora, questo fatto della gioia legata all'olfatto, che il profumo produce gioia perché è annunzio di vita, perché l'olfatto serve appunto per riconoscere la zona della vita, del vitale, del fresco, del fragrante. E allora chi è unto profuma di vita, chi profuma bene parla di gioia, parla di realtà vitale, realtà che può alimentare la nostra esistenza, di bellezza che arriva. Ecco, c'è un olio di esultanza, un olio che fa gioire. Non c'è il puzzo della morte, non c'è il cattivo odore dello stantio, di ciò che non si rinnova mai, di ciò che non conosce pulizia. Ecco, nel Salmo 23 si parla del pastore che è il Signore, che cosparge di profumo, di olio profumato il nostro capo, e che ci dà un calice traboccante, ci introduce in un banchetto ma ci profuma, ci mette addosso il suo profumo, ci dà la gioia, l'allegria della vita. Ecco, Questo fatto qui è ciò che noi stiamo dando attraverso la confermazione. Stiamo dando questa gioia, questo profumo di Dio. È impressionante pensare che questo, non dobbiamo dimenticare, porta con sé l'espulsione del rancido. Infatti dobbiamo ricordare anche il valore latente dell'unguento in quanto guarigione, perché questo olio che dà questa vita bella, che dà questo profumo, che dà questa gioia, che dà questo senso di vitalità, espelle il nero, espelle il demoniaco, il satanico, ciò che è puzzolente, ciò che sa di zolfo, ciò che sa di morte, ciò che è asfissiante. Questo è collegato, per esempio, in un testo nel Vangelo di Marco, capitolo 6, c'è lo scacciare i demoni e ungere i malati come un atto parallelo. Ecco, c'è questa guarigione che è collegata al fatto di entrare nella vita e scacciare la morte. Allora abbiamo detto forza, cura, guarigione, ma soprattutto gioia, bellezza. È un cosmetico, indubitabilmente è un cosmetico, infatti serviva per attribuire certi tipi ben precisi di bellezza che sono queste emanazioni relazionali. Infatti il rito della confermazione sottolineerà questa realtà, fondamentalmente è latente l'antico fondamentale uso dell'unzione. Il più limpido e forte uso della unzione, di questa consegna di bellezza, di profumo di Dio che poi emanava dalla persona, riguardava tre classi di persone. L'unzione principale, cominciamo a vedere quella che poi resta un po' più nell'immaginario, è quella regale, anche se non è la prima unzione che compare. Viene unto il re. Il re viene inondato di questo odore, di questo unguento che rende capace di governare il proprio popolo, perché si porta la bellezza di Dio. Chi deve governare deve rispondere a Dio, e di Dio è segno, perché Dio è il vero re. Dio è colui che governa il mondo. Chi è chiamato a governare a qualsiasi livello, in qualsiasi ambito, deve portare il profumo di Dio. I re venivano unti, e anche riti post-neotestamentari, riti medievali, riti anche recenti, parlano di questa cosa qui, che il re e la regina vengono unti. E cosa vuol dire? Vuol dire che devono ricevere una forza dall'alto e obbedirgli a questa forza dall'alto. Il re sarà il profumato perché non fa le cose secondo la sua voglia, secondo il suo uzzo, ma in nome di Dio, obbedendo a Dio. Per questo i re decideranno della felicità di Israele. Noi vedremo la storia dell'Antico Testamento segnata dalla bellezza o dalla bruttezza dei re. Se l'unto, che è il re, che è quello che deve governare il popolo, è un mentecatto, una persona mediocre, il popolo soffrirà. E infatti la storia della tragedia del popolo ebraico che porta fino al disastro dell'esilio è la storia della degenerazione dei re, i quali uno dopo l'altro non si distaccano dalle colpe dei loro padri, e malgrado siano unti, ma le odorano, perché sono legati alla morte dell'idolatria, legati al rancido della menzogna. È chiaro che un re deve essere qualcuno che profuma, ed è interessante vedere che il re vero e proprio, pieno, il Messia, l'unto, sarà un uomo morente, unto re e proclamato re dall'autorità romana. Sulla croce, lui che andrà nel buio, nel nulla della morte, sarà colui che profumerà tutto il mondo, tanto che l'uomo che lo uccide, il centurione, vedendolo morire in questo modo, dirà: veramente costui era figlio di Dio. Questo dirà il centurione nel Vangelo di Marco. Emana questo uomo la fragranza dell'amore di Dio, la fragranza dell'affetto, della donazione di se stessi agli altri, la fragranza di quello che è un amore autentico, adulto, vero, fino alla morte, fino al perdono incondizionato. Questo è il vero re. L'altra cosa che noi dobbiamo assolutamente menzionare è il secondo tipo d'unzione, in realtà primo nell'ordine cronologico della esposizione dell'Antico Testamento, l'unzione dei sacerdoti. Nel quadro dell'unzione del luogo santo compare finalmente l'unzione del sommo sacerdote. Il sacerdote, che deve toccare le cose sante, viene unto con l'olio profumato. Perché? Perché lui deve saper stare in mezzo al profumo di Dio, alle cose sante che appunto vengono fondamentalmente tutte identificate anche molto simbolicamente negli oggetti di culto, negli oggetti del tempio, prima della tenda, questo santuario portatile che aveva Israele, quindi poi sarà nel tempio di Gerusalemme. È qualcuno che conosce il profumo di Dio e lo emana, è qualcuno che saprà entrare nel segreto di Dio. Questo è il sacerdote, colui che se addomestica invece queste cose a fini umani, arriverà all'assurdo di essere davanti al Figlio di Dio e dire che è un bestemmiatore, così come succederà all'unto, al sommo sacerdote che sarà di fronte a Gesù. Ecco, il sacerdote è colui che sa toccare le cose sante e ne resta permeato, sa stare nelle cose sante, conosce l'arte del segreto di Dio, conosce l'arte della preghiera, conosce l'arte della celebrazione di quello che Dio è, cioè della ricezione della bellezza di Dio. Il sacerdote è colui che in Cristo si mostra finalmente, compiutamente, secondo la lettera agli Ebrei, autenticamente incarnato. È colui che sa entrare nel santo dei santi, nel santuario, nel segreto di Dio. Da ultimo, simbolicamente si parla dei profeti come di coloro che vengono unti. In realtà non ci sarà un profeta che viene unto, ma sarà unto in Spirito Santo, come avverrà realmente poi, come la definizione si darà di Cristo. Sarà colui che porterà, emanerà la parola di Dio, sarà portatore della parola di Dio, lo Spirito Santo scenderà su di lui. E così qui, soprattutto nella unzione profetica, colleghiamo la realtà dell'unzione con il dono dello Spirito Santo. È una qualità di Dio che può essere data all'uomo. Dio Padre resta Dio Padre. Il Figlio Santissimo, il nostro Redentore, resta il Figlio, il nostro Fratello, è nostro Salvatore. Lo Spirito Santo però è in noi, può essere dato in noi. L'unzione dello Spirito Santo è ciò che nella realtà profetica è avere il pensiero di Cristo e avere la verità che abita nel profondo del nostro essere. I profeti sono coloro in cui lo Spirito Santo può parlare. I profeti sono coloro che hanno il profumo di Dio nel loro agire, nel loro pensare e nel loro soprattutto annunziare. Ecco. Allora, al termine di questa carrellata, forse un po', diciamo così, sovrabbondante di dati, che vediamo su che cosa è l'unzione, che porta questa bellezza, questo profumo nel governo del re, nella sacralità del sacerdote, nella comunicazione del profeta, ecco, noi vediamo qualcosa che è donato nella confermazione. Questa attitudine, che è un'attitudine assolutamente straordinaria, di poter vivere secondo questo olio, olio del crisma, che ci fa vivere secondo verità.
Quali sono, Don Fabio, le caratteristiche di colui che riceve questo tipo di unzione?
Sempre ricordando che il sigillo dello Spirito Santo è dato in dono e che quindi questa unzione è un regalo, è una grazia, e le cose che ci vengono regalate spesso non le usiamo, come i libri che ci vengono dati che spesso non leggiamo, così anche questa unzione noi potremmo averla ma non emanarla, perché non l'abbiamo veramente posseduta, non ne abbiamo preso veramente possesso. Ecco, noi possiamo vivere con il dono del sacramento della confermazione secondo uno statuto che è la nostra elezione a essere immagine di Dio e portare l'immagine di Dio che pienamente è il Signore Gesù Cristo. Noi possiamo vivere da re, noi possiamo quindi vivere nel senso dell'unzione, cioè dell'emanazione del profumo. Noi possiamo essere persone che sanno governare la propria vita, che sanno amministrare ordinatamente, sanno dare un ordine alle proprie cose e sanno emettere il meglio di sé verso l'altro, amarlo perché governano il proprio cuore. Noi possiamo emettere questa regalità. C'è un atteggiamento principesco che è collegato alla vita cristiana. La vita cristiana è collegata a grande, alta, meravigliosa dignità, a un atteggiamento regale. È interessante che i re fanno regalie alla generosità. I regali sono atti da re, al sapersi donare, perché ci si possiede. Nessuno può donare ciò che non possiede. Un re è il possessore del regno, per questo può donare. Noi mostriamo la nostra regalità nel saperci donare, mostriamo il nostro possesso, mostriamo la nostra grandezza, mostriamo la nostra dignità nel poter servire, nel non essere schiavi del nostro ego. E questa è l'unzione che riceviamo nel battesimo prima, nella confermazione poi. Siamo anche atti alle cose sante, e questa è l'unzione sacerdotale. Siamo atti alla preghiera. La nostra preghiera può essere piena di unzione. Noi possiamo toccare le cose di Dio. Noi possiamo essere anche tramite delle cose di Dio, portarle in noi, esserne permeati, come dicevamo prima, e saper entrare nel segreto di Dio attraverso le nostre opere. Noi possiamo far presente Dio. Noi possiamo introdurre le persone nella santità, nel santo dei santi. Quante volte un atteggiamento di un cristiano può essere rivelamento, svelamento, dono di una novità inaspettata, quella per cui una persona tutta un tratto è capace di introdurre la dimensione di Dio nelle cose attraverso un atto sacerdotale di offerta a Dio, di se stessi, di legame a Dio, attraverso la nostra preghiera, attraverso l'offerta della nostra croce quotidiana a Dio, in cui noi lo possiamo incontrare, Lui che ci redime per mezzo della nostra croce. Noi possiamo far presente il santo. Quale cosa straordinaria! Il corpo dell'uomo è un tempio che è fatto per la santità, è fatto per le cose più belle. Da questo deriva una percezione di se stessi finalmente altamente nobile, bella. Siamo sacerdoti tutti quanti, siamo persone che hanno un compito: mostrare il volto di Dio, mostrare la santità di Dio. Da ultimo, la nostra unzione ci fa profeti, capaci di emanare la parola di Dio, capaci di avere sulla bocca la parola di Dio e capaci di avere il pensiero, come dicevamo prima, di Cristo. Che vuol dire questo? Che ogni nostro atto è una missione. Noi siamo profeti inviati da Dio in ogni cosa che facciamo. Noi siamo gente santa, popolo di sua conquista, un sacerdozio regale che ha la profezia come suo atteggiamento di fronte alla vita. Cioè, che cosa vuol dire? Se uno accoglie la bellezza di Dio, se uno accoglie il profumo di Dio, se ne lascia permeare, e questo viene celebrato dal sacramento della confermazione, se uno assume la propria confermazione, questa conferma da parte di Dio nei nostri confronti, ecco, noi possiamo essere luce per il mondo, profezia per il mondo, perché possiamo rinvenire e parlare di questo amore di Dio sempre, parlare della bontà di Dio sempre. C'è una luce che ha chi ha fede, che è luce profetica, liberante per ogni uomo che è sulla terra.
Siamo in chiusura, grazie Don Fabio.
Grazie a voi.
A tutti voi amici in ascolto, buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.
Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Nono incontro. L'unzione. Ha presentato Monia Parente.